La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Eccoci qui, allora, 14.09, come dicevamo, musiche del maestro Carlo Lustichelli per un film che posso anticipare senza togliere nulla al racconto di Marcello, che fu un grande successo, campione di incassi nella stagione 75-76. Ci sei, Marcello?
Sì, buongiorno Fabrizio, eccomi qua.
Buongiorno a te. Allora, un film italiano, ovviamente, molto, molto importante, molto celebre. Di che cosa si tratta?
Ma parliamo sicuramente di una delle commedie degli anni 70 di maggior successo e anche di maggior valore, insomma, per certi aspetti. Amici miei, il progetto che era nato da Pietro Germi, che praticamente lo dovette abbandonare perché la salute lo stava abbandonando, e sostanzialmente infatti morì il giorno del primo Jack delle riprese. La leggenda dice che, incaricando Monicelli e diciamo tutti gli altri che in qualche modo avrebbero partecipato, a Gescarpelli, insomma, e Zapponi alla sceneggiatura, disse: amici miei, io me ne vado, ci vediamo. E da quello decisero di chiamare questo film Amici miei. Questo almeno quanto tramanda così la leggenda.
Tra l'altro, leggenda che, se vogliamo, viene anche un pochettino confermata dai titoli di testa, nei quali la prima didascalia che appare è proprio un
Pietro
film
Germi,
di Pietro
sì,
Germi.
Pietro
poi ovviamente Germi. Regia di, però insomma
ci
tenevano a ribadire questo principio. Insomma.
La cosa importante, diciamo, anzi sono due sostanzialmente le cose che vanno rilevate. La prima è che Germi aveva pensato di girare il film a Bologna. mentre Monicelli disse no, questo è un classico film proprio toscano, le persone sarebbero meglio realizzate in Toscana, l'umorismo toscano sia in qualche modo si attaglia molto meglio a questa pellicola.
Perché è un po' più corrosivo, un pochettino
più corrosivo, e quindi lo spostiamo a Firenze. Scelta che peraltro fu abbastanza azzeccata e che ebbe pure tra l'altro dei retroscena che io per esempio non conoscevo. Il fatto che a Castiglioncello negli anni 30 effettivamente un gruppo di cinque amici che facevano scherzi a tutti, che si realizzavano insomma nelle cosiddette zingarate che vedremo adesso descrivendo il film, fu realmente
un'esperienza vissuta,
furono cinque amici che andavano in giro a fargli scherzi così.
Tra l'altro, se non ricordo male, uno era pure di estrazione nobile, quindi c'è
uno ulteriore... era proprio come il conte Mascetti, ed è vero pure la scemenza che lui ci racconta, cioè che aveva dilapidato la propria fortuna e quella della moglie facendo un viaggio di 2 anni e mezzo per il globo portandosi un orso. Sembra, insomma, almeno sempre secondo la leggenda, che sia davvero avvenuto negli anni 30. Ora, il film ovviamente secondo me ha dei pregi ma anche dei difetti. Comunque veniamo alla ricostruzione, al racconto. Insomma, qui si parla appunto, tra l'altro, con un bellissimo inizio, che è quello, forse una delle cose più belle del film, caporedattore di un giornale non specificato smette all'alba, diciamo, il lavoro, esce, va a prendersi un caffè praticamente in un bar, comincia il primo scherzo con le prostitute, diciamo lì, sbeffeggiando le prostitute sedute che hanno finito il loro lavoro, insomma, e il bar, subito ironizzando sul barista che si scaccola, insomma, subito si vede, e questo è Philippe Noiret, che peraltro è appunto un po' il trait d'union del film, poi vedremo il Perozzi, insomma, il narratore, si sente anche la voce dall'esterno, poi capiremo perché alla fine del film. E diciamo che Perozzi, caporedattore, quindi anche un buon lavoro, insomma, è assolutamente insoddisfatto. C'è un figlio che è l'esatto opposto di lui, è una persona estremamente ordinata, nelle righe, integrata, dove lui si sente una persona assolutamente fuori posto, assolutamente spontanea, assolutamente, insomma, non legata alle convenzioni, tant'è vero che quando decide di tornare a casa, visto che sarebbe anche ora di andare a dormire, vede la macchina del figlio tutta praticamente con la custodia addirittura appoggiata, e dice: ecco, questo è solo mio figlio, vabbè, me ne vado, va.
È il caso che non lo veda,
dice: vado a cercare i miei amici, ho tanto bisogno di vedere i miei amici, e effettivamente li va a pescare con tutto, sono le 7 del mattino, quindi uno appunto lo becca che portava in giro, diciamo, il cane, insomma, praticamente.
O forse è più il cane che porta in giro lui.
Il cane che porta in giro lui, ed è tra l'altro uno dei personaggi più riusciti, quello di Gastone Moschin, un architetto a suo modo idealista, perché credeva ancora nel grande amore che non era mai arrivato, in realtà non arriverà, insomma, sostanzialmente una persona irrealizzata. E vanno a chiamare appunto questo, il conte Mascetti, tra l'altro,
perché hanno questo, come dire, incontrollabile desiderio di staccare la spina,
di stare insieme, di passare una bella giornata. Quando ci ricapitano giornate così belle, allora tutti gli impegni di lavoro che l'architetto aveva li sopprime, e vanno a cercare appunto il conte Mascetti, un formidabile Ugo Togliazzi, insomma, che rimarrà sicuramente nella storia della commedia all'italiana, questa sua interpretazione, in una specie di sottoscala che abita, insomma, in un seminterrato, poverissimo,
umidissimo.
La moglie si spaventa quando lo vede alzarsi, come di dove vai, il figlio che dorme, diciamo la figlia che dorme praticamente della grossa, e lui gli fa cenno: ah, poi ti spiego, domani ti spiego, prende e se la scappa, con la moglie fortemente angosciata, insomma, no, per questo vitellone così, che senza arte né parte, che effettivamente, insomma, ha ridotto, insomma, in povertà, in canna, tant'è vero che commenta con gli amici, oggi per mangiare hanno due cipolle, dice meglio pure così, si preoccupano che io sono sparito e non ci pensano.
Hanno altro a cui pensare.
E nel frattempo
arrivano al bar del Necchi.
Sì, arrivano al bar del Necchi, il quale era impegnato, diciamo, nonostante che insomma la moglie neanche lo sapesse, in dolce compagnia, e sostanzialmente niente, fanno svegliare pure lui, insomma. E nel frattempo, a forza di clacsonare, arriva un vigile, e anche questa è una parte, insomma, diciamo, introduttiva del film, che è veramente divertente. Un vigile che dice: scusate, perché state, appunto, lei ha fatto, ha clacsonato, cioè io no, bamba, insomma, praticamente alla fine arriva Tognazzi prima che, appunto,
dice,
attacca la famosa supercazzola, insomma il vigile rimane così come uno scemo, perché dice alcune parole che hanno un minimo di senso ed altre che non capisce niente, quindi
incutendo anche un certo timore, perché tira fuori prefetto,
sì, tira fuori prefetto, vice sindaco e così via, fin quando poi arriva il Necchi e appunto il Necchi, tra l'altro interpretato da il proprietario del bar, da Duilio del Prete, che dice, insomma, fa lui in qualche modo, conosceva il vigile.
Anche se però non si risparmia anche lui la piccola dose di veleno, perché lo prende per i fondelli anche lui, insomma.
Sì, 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 non tutti sono così. Cioè, il film è la descrizione della cattiveria di questi personaggi.
Dell'irrefrenabile goliardia, se vogliamo.
Dell'irrefrenabile goliardia che comunque diventa spesso cattiveria, anche nei confronti di loro stessi. Cioè, persone sradicate, persone che appunto parlano di zingarate, in realtà Monicelli lo riteneva troppo romantico questo, ha voluto rispettare quello che Germi aveva pensato,
previsto, certo.
Perché per lui, per Monicelli, che era più disincantato, più che zingarate, era un po' così in qualche modo delle mascalzonate.
Delle ragazzate.
Delle mascalzonate vere e proprie, come in effetti quando per esempio schiaffeggiano diciamo tutti quanti i passeggeri affacciati a finestrino. Tra l'altro quella è una scena che era difficile da realizzare, perché ha detto Monicelli che ha dovuto addirittura far abbassare dei finestrini perché non ci arrivavano, in realtà i treni sono più alti, non ci si arriva, quindi veramente ha dovuto fare pure e far abbassare molto gli attori, no? Le comparse che dovevano prendere questi schiaffi, sì. Comunque insomma continuamente ne fanno una dietro l'altra, insomma, continuamente danno fastidio.
Ogni tanto ci sono dei flashback che spiegano poi la...
Esatto, sì, sì. Il flashback, per esempio, interessante è quando parlano, quando scappano praticamente per farsi una gita nei dintorni, e poi rievocano quando tutti e quattro praticamente mezzi distrutti con l'auto sfasciata e sanguinante arrivano all'ospedale di Pescia, dove vengono accolti praticamente da infermiere da cose, e cominciano a chiedere una stanza di quattro persone, e lì continuano le loro zingarate, le loro prese in giro. Tra l'altro l'idealista, appunto, Moschin, Rambaldo Melandri, adocchia quella che poi si rivelerà essere la figlia del la moglie del primario, e pensa che è il suo grande amore, quindi comincia
preso, diciamo, nello shock, sì, dell'investimento, crede, sì, di aver visto la Madonna,
e quindi comincia a parlare della Madonna, ovviamente delira. Dopodiché cominciano tutte le telefonate a questa signora, fatte da tutte e quattro addirittura, questa signora che poi, insomma, lui effettivamente riesce ad avvicinare, insomma.
E grazie anche però alla generosità
al quinto diciamo componente, che sarà praticamente il medico che li dovrebbe curare, il primario, il dottor Sassaroli, anche un bravissimo Moschin, bisogna dirlo,
Adolfo Celi,
sì, un bravissimo Adolfo Celi,
e quindi praticamente il nucleo storico si allarga
e questo chirurgo, che inizialmente non era della partita, immediatamente dimostra la sua vera faccia, no? Per scappare con loro fa mandare indietro l'intervento urgente, dicendo che ce n'ha un altro più urgente che era scappare con loro.
Stava proprio in sala operatoria, rimanda indietro la lettiga.
Rimanda indietro appunto un intervento urgente e favorisce l'incontro con la moglie psicopatica, che infatti era in cura praticamente con, diciamo, con lo psichiatra, insomma, della clinica, e questa signora che aveva 2000 figli, insomma, praticamente gli cede la famiglia.
Con arresti connessi.
Sì, connessi, connessi, cane, figli e così
via. La bambinaia.
La bambinaia, per cui il povero Moschin, insomma, diventa pazzo in poche ore.
Mentre invece il chirurgo
se la ride, tanto
rinato praticamente.
Rinato e viene lì a cena, è riverito, praticamente di nuovo, sempre il padrone di casa. E fin quando.
Critica, insomma, poi la scarsa capacità di Gastone Moschin come capofamiglia.
Sì, come capofamiglia, le sue scarse capacità, quindi insomma se ne fa beffe letteralmente. Fin quando Moschin, per fortuna, ha la buona idea di chiamare tutti quanti gli amici per una cena, per sostenerlo, e in effetti, diciamo, riesce praticamente poi alla fine a scappare, insomma, lo convincono a scappare via, anche lo stesso chirurgo, insomma, che tutto sommato comunque il suo amico.
Sì, capisce che capisce quello che sta provando avendolo vissuto sulla sua pelle.
Esatto, sì. Capisce, quindi insomma scappano per le loro zingarate, insomma, e poi ne fanno tante altre, insomma, ne combinano di tutte e di più. La cosa più eclatante, che tra l'altro pure questo è un fatto vero, cosa sconcertante, no? Cioè, che riescono a prendere in giro il famoso Irrighi, cioè il Bernard Blier, e un pensionato un po' sciocco, così, facendogli credere e partecipare a delle azioni criminali, finto criminali. Questa è la zingarata più feroce, loro si fingono una band affiliata ai marsigliesi, e questo ci crede. A un certo punto c'è pure un finto conflitto a fuoco, dove addirittura...
Sì, perché poi loro erano d'accordo con un negozio che faceva, sì, scherzi di carnevale, esatto, quindi hanno armi, esatto, armi giocattolo,
insomma,
banconote false.
Sì, ricade proprio nel trucco, insomma. Quindi ne fanno di tutti i colori, vanno in un paesino e scatenano il panico dicendo che sono dei geometri e quindi questa chiesa bisognerà demolirla.
Perché,
insomma,
devono far passare l'autostrada delle
perché
ginestre.
Perché devono far passare l'autostrada, insomma, ne fanno di tutti i colori, non c'è proprio, sempre con crudeltà, cinismo. E insomma, a questo punto bisogna interrogarsi, no? Interrogarsi perché Monicelli e Germi hanno concepito questo film. Germi era un grande moralista, no? Quindi Germi, dimentichiamo signore e signori, era il fustigatore dei costumi, insomma, quindi chiaramente cosa voleva dire? Voleva dire che gli italiani sostanzialmente, anche già allora, insomma, erano un popolo scarsamente serio, poco portato agli impegni istituzionali, al rispetto delle regole, insomma,
senso civico, rasente
al senso
zero.
Civico, insomma, Monicelli lo rende, se vogliamo, un pochino più beffardo, no? Questa critica moralistica che Germi voleva fare, da Monicelli è trasformata, insomma, in qualcosa di più beffardo e di più dolente, no? Nel senso che da questo film quello che emerge, che subito rivedendolo mi ha colpito, è il senso di morte che incombe sui personaggi, no? Tutti questi ultra cinquantenni combattono con la loro vuotezza della vita, con i fallimenti matrimoniali, i fallimenti professionali, anche dove apparentemente non ci sarebbero, perché il chirurgo è affermato, no? Però ecco, il matrimonio che c'ha lo abbiamo visto. Insomma, praticamente combattono contro se stessi, contro la deriva della loro vita, e la loro reazione è farsi beffe, in certo senso, della morte prima che la morte arrivi e si faccia beffe di loro. La supercazzola è ricorrente, soprattutto, diciamo, a parte nel caso di Tognazzi, ma anche di Noiré, la usa molto Perozzi.
È quasi come se fosse una formula
esorcistica,
sì, per scacciare il malocchio, per scacciare, sì, allontanare il male da loro.
Per allontanare, per esorcizzare il male che comunque sanno anche loro stessi spesso di compiere, insomma, no? perché il pensionato per poco non ci rimette la pelle per la paura, insomma poi si salva in realtà. Chi ci rimette la pelle, paradossalmente, è proprio il Perozzi, e infatti da questo si spiega la voce narrante del film, che ripercorre a ritroso la storia del film. Il Perozzi che a un certo punto si sdraia sul letto, ma nel momento pure della morte non vuole rinunciare alle sue battute, alla supercazzola,
allo sbeffeggio, certo.
Allo sbeffeggio, al momento della morte.
Addirittura al prete che lo vuole confessare.
Al prete che lo vuole si confessare. Gli amici hanno il primo momento mesto, in certo senso, e quindi si ritrovano e si domandano, ma insomma, boh, ma è poi importante essere famosi, forse l'importante è solamente esserci.
Non però solo, comunque, poi si ritrovano nella camera, diciamo, nella camera ardente, sì. Soli, solo loro, cioè questi
solo
praticamente
loro, sì.
Si erano fatti terra bruciata intorno, quindi...
Si erano fatti terra bruciata intorno con il loro comportamento.
Neanche i parenti
totale,
stretti, cioè. Insomma, neanche l'ex moglie.
Sì, sì. Alla fine si vede questo funerale, diciamo sempre con poche persone, comunque c'è questo funerale, e loro diciamo non riescono a trattenersi dal ridere, cioè per dire, la vita continua, no? E vabbè, è
sì,
andata,
anche perché ribeccano la loro vittima predesignata.
La vittima che, poverino, è l'unico che davvero la prende sul serio, in certo senso.
E loro in quel momento colgono l'occasione per rilanciare.
E rilanciare la loro vita di zingarate. Che
camuffano la loro risata con una commozione, esatto. per la circostanza.
Non a caso poi ci sarà Amici miei due, no? E persino un terzo sequel, che sarà però girato da Nanni Loi. Il secondo, lo ricordo, l'ho visto molti anni fa, dovrei rivederlo, però era amaro abbastanza anche quello, forse un po' più goleardico addirittura per certi aspetti.
Tra l'altro nel secondo la parte di Duilio del Prete, cioè del barista,
sì.
Necchi, viene presa da Renzo Montagnani,
sì, sì,
che invece
sì,
nel primo film doppia, con la sua voce caratteristica, doppia,
sì.
In italiano Philippe Noiret.
Philippe Noiret, esattamente. Comunque si tratta di un film ovviamente a suo modo epocale, no? Cioè nel senso che un film che sbancò al botteghino, batté addirittura lo squalo, insomma, e quindi lo squalo che fu in tutto il mondo il successo primario nel 75 e in Italia vinse appunto Amici miei. Sicuramente come commedia di costume è azzeccata per certi aspetti, molti italiani si sono evidentemente ritrovati in quel cinismo, la caduta delle ideologie, in qualche modo la disillusione, il disincanto, insomma,
la messa in crisi della società patriarcale, se vogliamo,
la
poi...
messa in crisi della società patriarcale, tra l'altro quello che interessa e che è interessante soprattutto che sottolineare il loro mondo, esclude le donne totalmente, cioè le storie, ad esempio Tognazzi c'è la storia con una ragazzina, insomma, ecco, che poi tra l'altro si accorge anche di essere
lesbica,
e, però nonostante ciò diciamo se ne vuole liberare ma non se ne libera. E la moglie,
c'è una famosa dichiarazione di liberatoria da parte di Moschin che a un certo punto dice: ma perché non siamo tutti finocchi? Cioè, tipo,
esatto,
perché non possiamo,
sì,
fare a meno delle donne visto che stiamo così bene tra di noi?
Esatto, sì, sì, quello è un classico. Insomma, certe volte, insomma, tra uomini queste cose in passato poteva capire.
Sì, perché c'era, che sì, è proprio quello che forse questo film comincia a capire, che è in crisi,
sì,
c'è un certo meccanismo di cameratismo.
Sì, di fratellanza, insomma, in un certo
molto
modo.
Greve, diciamo, queste atmosfere da caserma che sinceramente...
Eccessiva.
Sì, non solo, ma poi ormai, diciamo, non tanto nel 75 quanto insomma negli anni successivi ci si accorge di quanto possano essere tossiche poi, no?
Sì, sì, assolutamente sì. Insomma, anche
ricordiamoci,
poi,
e ne parleremo a breve, ricordiamoci che,
sì,
quasi in contemporanea con l'uscita del film avviene il massacro del Circeo, tanto per rimanere in ambiti in cui...
No,
diciamo,
è in contemporanea, perché mi pare che il film è uscito dopo, in quei mesi.
Sì, sì, sono usciti. Allora, praticamente succede il massacro del Circeo, l'uscita,
sì,
di Amici miei, la morte di Pasolini,
sì,
nel giro di 10 giorni.
La morte di Pasolini, nel giro di 2-3 mesi. Sì,
ma
sì,
no, ma proprio di 2-3 settimane al massimo.
Sì, 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 sì. Beh, massacro del Circeo mi pare fu il 29 o 30 settembre.
Sì, infatti e approfitto della circostanza.
Mi sembra che è uscito a novembre, se non ricordo male, però Pasolini pure a novembre, insomma.
Approfitto della circostanza per annunciare a chi ci ascolta che proprio in previsione di questo cinquantenario particolarmente importante, sì, il 30 settembre, nella puntata di martedì 30 settembre, affronteremo con una esperta, poi insomma saprò darvi qualche dettaglio, proprio il fenomeno del massacro del Circeo con tutti, sì, con tutti gli annessi e connessi relativi a questa terribile vicenda.
Terribile vicenda, si sconta, terribile, terribile. Comunque, per dire, tornando insomma al rapporto con le donne, no? A parte questa ragazza scanzonata, no? Che si tiene il cinquantenne, poi c'è l'aspetto drammatico, per esempio Milena Vukotic, la moglie di Tognazzi, quindi del conte, tenta il suicidio, tenta di far morire tutti quanti a un certo punto.
Cioè, tra l'altro, due cose volevo
dire. Che l'elemento di drammaticità pure è presente, insomma, così in questo film, insomma, ecco.
Sì, sì, ma i rapporti con le donne sono tutti pessimi.
Disastrosi.
La moglie separata sì, del Perozzi neanche in punto, sì, di morte riesce ad avere un moto di tenerezza,
no,
nei confronti del marito.
Assolutamente no. È un mondo a parte che
Milena Vukotic sostanzialmente... Poi tra l'altro il paradosso vuole che in questo film appunto faccia poi una parte che le verrà poi affibbiata nei successivi Fantozzi, no? La moglie,
sì, è vero, sì, sì, certo,
anche se
certo,
nel primo non c'è lei, nel primo Fantozzi,
sì, nel primo non c'è, vabbè,
tra l'altro,
sì, sì,
voglio ricordare con l'occasione Milena Vukotic, fresca novantenne, una delle attrici meno, come dire, meno celebrate del nostro cinema,
sì,
ma
sì,
secondo me di grandissimo valore.
Di grandissimo valore, sicuramente. Comunque, insomma, questo che emerge da questo film è questo tipo di messaggio. Il problema è che, secondo me, questa visione cupa, no, se vogliamo, e pessimistica, insomma, dell'uomo, insomma, in ogni caso dell'italiano medio di quell'epoca, non è secondo me realizzata perfettamente. Cioè, l'impressione che alla fine mi ridà questo film, pur avendolo, devo dire, rivisto più volte, è sempre che ne so, io penso che Germi sarebbe stato più profondo, no? Mi viene in mente questo, può darsi che sbaglio, però Monicelli tutto sommato ha pensato anche a divertirci, molto a divertirci, e l'ha fatto anche molto molto bene, però non si lega molto la parte, diciamo, in qualche
goliardica,
modo goliardica, con quella pensosa, con quella malinconica. L'inizio è proprio magnifico, quello del giornalista che smonta dal lavoro e se ne va nel bar, quello è veramente un pezzo di cinema unico, eccezionale.
Io penso più in generale, Marcello, che ci sia inevitabilmente, visto che la generazione era la stessa, ci sia anche un pochettino di una tendenza autoassolutoria,
sì,
nei confronti,
esatto,
di quella generazione che ha la grossa responsabilità. Ricordiamoci che poi, sì, sono più o meno gli stessi anni di C'eravamo tanto amati. Cioè,
ecco,
di,
aveva un altro spessore.
Sì, no, intendo dire che comunque cos'è che mostra? Il fallimento della generazione che avrebbe dovuto ricostruire l'Italia,
certo,
e
certo,
che praticamente,
certo,
fallisce un'occasione clamorosa.
Fallisce l'occasione con tutto che si vive.
Consegnandoci un paese apparentemente nel benessere, ma profondamente ingiusto, profondamente
diseguale, profondamente appunto ingiusto, come dici tu giustamente.
Però ecco lo sguardo di Monicelli, per quanto poi dopo cercherà con speriamo che sia femmina, no, di riscattarsi,
sì,
esaltando,
sì,
le donne e, nel,
sì,
e la superiorità delle donne, se vogliamo, in generale,
sì, sì, sì,
in questo film è comunque sempre un pochettino troppo come dire sornionamente accondiscendente.
Sì, sembra quasi una complicità con questi suoi
e
eroi,
tra l'altro,
no?
Poi costringe lo spettatore a far emergere, se vogliamo, questo aspetto più goliardico, divertente.
Cioè, io la percezione che ebbi, e anche ricordo i commenti che all'epoca si fecero, insomma, nella stampa, tra l'altro la critica non lo accolse molto bene questo film all'inizio, tutt'altro. Poi nel corso del tempo il film fu rivalutato, però questo grande successo che c'è stato, quello che soprattutto il pubblico
più
ha premiato,
le trovate
queste trovate geniali che ci sono, queste gli schiaffi sul treno, insomma, no? Finestrini, insomma,
oppure anche
le battute.
A me una cosa che fece ridere fu una cosa che non viene mai neanche descritta, ma immaginata, di quando il Necchi, nel quel ricevimento di VIP, si sostituisce al bambino che trova dentro il bagno, insomma.
Ah sì, pure quella, sì,
cioè quelle sono quelle cose in cui il piacere, il piacere della goliardata va addirittura al di là del gusto di vederla realizzata, ma solo immaginata, no?
Però ripeto, è geniale a suo modo come film, no?
La sua forza è il suo limite,
ma il suo limite, perché ci voleva, appunto, o almeno che Germi fosse in vita, avrebbero dovuto farlo insieme forse questo film.
Ma oddio, credo che una cosa avrebbe escluso l'altra.
Erano due personaggi troppo, sì, alla fine si sarebbero combattuti probabilmente.
Ma io infatti penso che, a parte che non aveva alternative Germi, nel senso che a un certo punto si è trovato anche di fronte al, come dire, all'inevitabilità del suo destino. Però io penso che sia stato particolarmente contento del passaggio di testimone con Mario Monicelli, perché era sicuro che non avrebbe fatto una copia di un film che avrebbe fatto lui.
Sì, sicuramente lui, cioè, Germi non a caso ha chiamato Monicelli, no? Che sicuramente ha pensato che comunque avrebbe fatto un bel film, no? Ha pensato che era un regista comunque affine a lui. Comunque Monicelli è un attentissimo, è uno dei grandi della commedia all'italiana, non c'è niente da fare, insomma, ed è un attentissimo, scrupoloso osservatore dei costumi, no? Poi, appunto, come in questo film, mi sembra che alla fine la mano del botteghino abbia un pochino prevalso, no? Però certo, gli attori sono straordinari.
Uno più bravo dell'altro. Faccio fatica a scegliere il migliore.
Sì, ovviamente. Pure Duilio del Prete, no? Che in fondo l'avresti pensato meno preparato.
Certo, più che altro avere a che fare con quei mostri sacri, insomma.
Sì,
la competizione era...
E invece se la cava molto bene, insomma, no? Certo,
io, come dicevo, quando ci siamo, insomma, consultati prima di oggi, penso che questo potesse essere... cioè, un'espressione degli anni 70 attraverso questo film, penso che sia abbastanza rappresentativa del bello e del brutto di quegli anni.
Sì, e riguardandolo bene, avevo fatto meno caso a suo tempo, no? Anche la Firenze in qualche modo amara che ci fa, che ci descrive, no? Livida in certo senso, poco gioiosa, insomma, e così un presagio, insomma, anche quello di morte che loro sentono. Loro combattono contro questo senso di vuotezza, di inutilità. E
più che altro anche con i propri fantasmi, perché poi alla fine
combattono con i propri fantasmi. Vabbè, sono sostanzialmente cinque personaggi falliti per un modo,
e scacciano in qualche maniera qualsiasi pensiero che li costringa all'autocritica.
Esatto, scacciano tutto. Sono anche cattivelli l'uno con l'altro, non è
sì,
che
sì, sì.
Vabbè, se ne vanno a dire cose.
Ma insomma, questo succede anche nelle comitive di maschiacci,
esatto,
che
esatto,
abbiamo frequentato noi nella nostra vita, insomma, che c'era sempre quello, l'anello debole che faceva un pochettino da...
E certo, da catalizzatore di scherzi,
da punching ball, insomma.
Modo, sì. Comunque, insomma, un'opera che sicuramente, anche vista a 50 anni di distanza, ha la sua validità, è ancora abbastanza moderna, secondo me. Può essere ancora fruita con divertimento e con quel minimo di riflessione, insomma, no? Che è vero che il mondo è cambiato, no? Però, insomma, diciamo che così come negli anni 30 queste zingarate sono venute realmente a Castiglioncello, chi dice che non potrebbero ancora avvenire in qualsiasi contesto, specialmente della provincia italiana, no?
Beh, basti pensare che dopo qualche anno ci sarà la famosa beffa delle sculture di Modigliani a Livorno, no? Non so se ti ricordi,
sì,
quello era proprio
sì,
un perfetto stile monicelliano, se vogliamo.
Sì,
no?
sì, assolutamente sì.
Allora, 14:40, radiocittaperta.it, la Bottega del Forno con la sua rubrica Visti in prima visione. Marcello Gerardi la cura ed è anche, diciamo, il responsabile del nome di questa rubrica, perché in buona sostanza ci racconta alla fine della disamina del film in quale sala cinematografica all'epoca lui ebbe l'opportunità di vedere questo film nello splendore del grande schermo.
Sì, lo vidi proprio nello splendore del grande schermo, vedi al cinema Fiamma.
Insomma, un film che meritava una sala così illustre.
Una sala importante, insomma, ecco.
Io credo di averlo visto in una sala di sé, probabilmente l'Ausonia,
sì,
o il Boito, adesso
sì,
lo ricordo.
Sì, sì. No, e poi ebbe una lunga e larga diffusione.
Allora, va detto che anche la scelta del musicista a cui consegnare le note della colonna sonora è abbastanza rappresentativa, perché il già citato Carlo Rustichelli è stato il musicista di Pietro Germi per antonomasia, dal Nome della legge a altri film che lo hanno visto come regista. È per esempio l'autore della splendida Si nome Moro, nel film diciamo tratto da Carlo Emilio Gadda, Maledetto imbroglio, poi praticamente ha fatto ma anche Divorzi all'italiana, Alfredo, praticamente tutta la filmografia di Pietro Germi vede come musicista e collaboratore Carlo Rustichelli, che però fece anche le colonne sonore di un paio di film, al di là di questo qua, un paio di film di Monicelli, per esempio l'Armata Brancaleone, le musiche sono le sue, insomma, quindi voglio dire, è un anello di congiunzione tra i due cineasti che sicuramente di meglio non potevano trovare, insomma. E poi appunto abbiamo già detto della grande scelta di cast, Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Filippo Re, Duilio del Prete, e una giovanissima Silvia Dionisio, che all'epoca faceva bella mostra di sé anche in altri film non necessariamente d'autore. Abbiamo parlato di Adolfo Celli, di Bernard Blier, attore che spesso e volentieri ha collaborato con il cinema italiano, per esempio con l'Ettore Scola di Riusciranno i nostri eroi. Insomma, è un film che merita attenzione anche nei dettagli, anche nelle, come
assolutamente,
dire.
Assolutamente, anche perché non c'è nessun attore fuori posto, no? Anche le parti di contorno
sono
comunque molto ben realizzate.
Molto azzeccate.
Sì, assolutamente sì.
Passaggio finale, dopo aver saputo da Marcello in quale cinema, tra l'altro da quelli che ci mancano di più, perché il Fiamma era previsto che il Centro Sperimentale di Cinematografia lo riutilizzasse, ma la cosa ancora ristagna, non è stata ancora risolta.
Non sono mesi che si è detto, però poi è rimasto lì.
E quindi al di là di questo, il passaggio finale è quello di un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma guarda, ci ho pensato a lungo, no? Effettivamente. Comunque, alla fine, diciamo, il mio orientamento è 3,5.
Eh sì. Ci sono alcune cose che sono da 4, altre che sono da 3, quindi.
Esatto, quindi ci bilanciamo su un film molto buono, no? Molto buono, con dei difetti.
E comunque vale sempre il discorso per la maggior parte dei film di cui parliamo in questa nostra rubrica, che una qualsiasi delle pellicole che noi raccontiamo fa le scarpe a tutto il cinema che sta uscendo negli ultimi 10 anni, buona parte di esso.
Purtroppo, sì. Soprattutto di quello italiano, sì, perché tranne alcuni
eccezioni,
autori,
certo.
Alcune eccezioni, come alcune cose di Sorrentino, alcune cose di Guadagnino, per esempio, adesso è uscito un altro film a Venezia, Garrone, che forse è il più rigoroso per certi aspetti, e ogni tanto Nanni Moretti, che comunque, insomma, mi pare che si va spegnendo pure lui.
La stessa
anche
Archibugi.
Se adesso credo che ci sia un altro film. Sì, Archibugi si è un pochino persa.
Spenta,
negli
sì.
ultimi anni, insomma, si è sentita di meno. Non è che manchi un cinema, forse vanno cercate le opere nuove, no? Per esempio, so per certo che Vermiglio è un bellissimo film, no?
Io non lo vedi, ma la mia moglie è rimasta entusiasta, quindi, insomma,
sì,
per quello
sì,
che può valere.
So che è un bellissimo film. E, per esempio, c'è Gianfranco Rosi, paradossalmente,
sì.
L'autore dei documentari.
Quello di Sacro Gra?
Quello di Sacro Gra, che adesso è uscito a Venezia con un film sul Napoli e sui Campi Flegrei.
Poi aveva fatto Isola Sacra, se non ricordo male.
Aveva fatto Isola Sacra, non me lo ricordo. Io mi ricordo Terra a Mare,
sì.
Quello sui migranti.
Certo.
E Vabbè, no, comunque, scusa, fuoco a mare.
Fuoco a mare, fuoco vero, a mare. Infatti non mi guardava.
Fuoco a mare.
Però sì, insomma, sì, mediamente, soprattutto il cinema medio, quello che potrebbe essere...
Il cinema medio è venuto abbastanza meno. È venuto a mancare, perché un tempo il cinema medio c'erano i poliziotteschi famosi, che bisognerebbe vederne uno per uno prima di bocciarli. C'era il gotico italiano negli anni 60 fino a metà dei 70, c'è stato il gotico italiano, e c'erano film drammatici,
ma anche, se vogliamo, gli stessi film per le famiglie, come potevano essere, sì, i vari Piedone, lo Sbirro, eccetera eccetera,
insomma. Sì, comunque insomma c'era una vivacità nel cinema anche industriale, no? C'era. Adesso niente, vediamo queste cose che per lo più sono prodotte dalla TV, dalla Rai o da Mediaset,
o da Netflix, quindi sono già
da Netflix, sì, infatti. Anche se ogni tanto vengono fuori le cose, non dimentichiamo,
sì,
che abbiamo...
Tu capisci bene che se un prodotto nasce già concepito per una piattaforma,
sì, è chiaro,
è
che
tutto
c'è
diverso il modo anche
però
di costruire.
Abbiamo per esempio dei grandi autori come Bellocchio, che l'avevamo allora e ce l'abbiamo anche adesso.
Ma c'ha 85 anni.
C'ha 85 anni.
Stiamo parlando comunque di...
Che qualcuno ce lo conservi, però è stato fatto un bellissimo film, diciamo una serie TV su Tortora.
Certo.
Che ha presentato a Venezia proprio ieri, e ti assicuro, non so se tu hai visto quello sul rapimento Moro.
Come no, certo.
Che,
certo.
Insomma, che era comunque insomma ancora un grande regista, però ecco, parliamo di gente che c'era già allora.
Già c'era a quell'epoca, infatti.
Già c'era a quell'epoca.
Allora, Marcello, nel salutarti, nel ringraziarti per la tua puntuale disamina del film di oggi, ti do appuntamento la prossima settimana per un'altra pellicola del 75. Ci salutiamo con un estratto dalla colonna sonora, che altro non è che una citazione di un'aria famosa del Rigoletto, Bella figlia dell'amore, che è una specie di loro coro propiziatorio,
sì, che utilizzano soprattutto in macchina,
che
sì,
intonano quando stanno per spostarsi per le loro zingarate. Quindi,
esatto,
Bella figlia dell'amore, versione Amici miei. Grazie ancora, Marcello, alla prossima.
Grazie a te, buon proseguimento, Fabrizio.
Bella figlia dell'amore,
plum, 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 plum,
schiavo son dei vezzi tuoi,
plum, 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 plum,
con un detto ne detto sol tu puoi le mie pene consolar.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.